Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma vero? Sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere...
Il libro della giungla?
Della giungla o roba simile. Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Finalmente siamo arrivati all'ultima puntata prima dei mondiali di questa stagione. Sempre in studio con me Andrea Fioravanti
e Luca Bianco. No, volevo fare il silenzio fino al 90° minuto di questa puntata. Luca Bianco, una delle colonne portanti di questo programma, forse il secondo conduttore migliore di questo programma, forse il secondo conduttore migliore di tutta Radiofonica, insieme ovviamente all'Officina Musicale. Salutiamo Francesco da Bolzano, che è stato preso nella nostra foto di sfuggita, ma il suo volto non si vede, volto, perché non siamo nati nel sud Italia, ma non importa quello
che hai da dire. Con no? I cori discriminatori verso
No, te lo dico perché Luca e io faremo una puntata sui mondiali proprio e parleremo della differenza tra il calcio del nord del mondo e del sud del mondo.
Come guardiamo il calcio al sud e come guardano loro il calcio al nord.
Benissimo, io che sono del centro mi beo di entrambe le posizioni. Parleremo di tante cose, della Juve che vince il campionato a 102 punti, per somma gioia di Luca Bianco, che è un suo tifoso da sempre. Parleremo della Roma che perde la terza partita consecutiva, del Torino e di Cerci, sindrome Baggio Baresi, sbaglia il rigore, ma detto tra di noi, il Torino non è che in Europa League avrebbe fatto un figurone.
Ha scelto il momento adatto per sbagliare un rigore proprio prima, due settimane prima dei mondiali, fantastico.
Esatto, ma questo vuol dire che forse probabilmente quando arriverà il momento, se arriverà il momento, non lo sbaglierà. Tocchiamoci tutti delle cose di ferro, facendo dei gesti apotropaici e lanciamo subito, nel mentre che io parlo, molto velocemente, anche se nel mentre che so parlo non si dice, questa canzone. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. Till then we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name and said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. No, so we're enough, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know?
Oh,
Siamo tornati più forti e veloci che mai con Febbra 90 Radio. Beh, mi piace molto questa cosa che siamo arrivati all'ultima puntata, sì. Siamo ormai rodati, forse anche...
Così penso. Rodati che oggi vi vogliamo svelare che andremo avanti senza scaletta.
Esatto, questa è una piccola sfida che ci portiamo avanti un po' come l'Italia del 60... Non c'entra un cazzo. Vabbè, comunque volevo fare tipo una connessione abbastanza intelligente. Non mi è riuscita, ma mi riuscirà secondo me di parlare con te della prima in classifica. 102 punti, forse il record in Europa addirittura di punti in uno stesso campionato, anche se si contassero tutte quelle classifiche, le prime classificate di tutte quelle volte in cui si è giocato solo a due punti. La Juve è comunque meglio di tutte per parità di vittorie, pareggi e sconfitte. 19 partite, 19 vittorie allo Juventus Stadium. Che vogliamo dire?
C'è veramente poco da commentare su questi risultati, su questi dati. È una Juventus fantastica che ha dominato e strappato definitivamente lo scudetto già dalle prime giornate. È stata messa in discussione, come sappiamo fare bene noi in Italia, dai giornalisti, messa le giuste critiche nei giusti momenti. Però la Juventus si è dimostrata inevitabilmente la squadra più forte e feroce del campionato.
Siccome noi non siamo contenti e vogliamo rompere un po' i tifosi della Juventus, parliamo del futuro di Antonio Conte. Prima della partita, vogliamo dire qualcosa della partita, un 3-0 sul Cagliari che secondo me non ha veramente storia, a parte la grande punizione di Pirlo. Secondo me l'unico problema è stabilire se è gol o autogol, perché in quel caso dipende se è entrata prima la palla o meno, però...
Mi auguro di avere questi dubbi in tutte le partite del Mondiale, perché... vorrebbe dire comunque avere il tabellino dalla nostra parte. Comunque, per quanto riguarda il gol di ieri, lo darei a Pirlo per la bellezza della punizione più che altro, e per non dare un autogol a un giovane ragazzo che gioca da 3-4 partite in porta in Serie A.
Ah, sì, infatti potrebbe anche nuocerli. La cosa che mi colpisce non è tanto che Pirlo sia forte su punizione, perché comunque lo sapevamo già da tanto tempo,
Perché è socia di Chuck Norris. Ah no,
esatto, okay. Però mi affascina il fatto che giocheremo in Brasile, e che è la terra di Juninho Pernambucano. Non giocheremo forse nello stato di Pernambucano, però comunque giocheremo nella terra dello specialista forse più famoso delle punizioni al mondo. E secondo me Pirlo in una partita decisiva potrebbe addirittura segnare di punizione. Te la butto lì. Che pensi? No.
Beh, sicuramente è uno di quei giocatori che può farlo, e averlo nella propria rosa, nei propri 11 titolari, sicuramente è meglio di averlo contro.
Ah, quello sicuro.
E quindi sì, speriamo che ci siano occasioni. Se la partita dovrà essere sbloccata da un calcio piazzato, speriamo che sia Pirlo a sbloccarlo. Altrimenti su azione ricordiamo che abbiamo tantissimi giocatori.
Una nazionale che secondo me è molto più forte di tante altre squadre che hanno fatto il mondiale, squadre azzurre. In attacco siamo veramente forti, secondo me molto di più rispetto al 2006, anche se avevi Totti e Toni comunque in forma sbagliante. Io credo che però indietro siamo un pochino messi male. Però io mi chiedo, ma in un momento decisivo, se Pirlo non ci fosse, chi tirerebbe le punizioni? Io penso che tu sponsorizzeresti Insigne.
Ma assolutamente no, ma non perché Insigne non sappia calciare, ma perché ricordo a tutti che secondo me c'è Mario Balotelli, che negli anni all'Inter ha avuto un certo maestro di punizioni, ed è il signor Sinisa Mihajlovic. Quindi assolutamente affiderei le battute dai 27-28 metri in giù sicuramente all'asso di colore italiano.
Si parla anche di Sinisa Mihajlovic per sostituire Conte, ancora non si sa del suo futuro. Sapete, se avete visto un po' in questi giorni i giornali, se no ascoltate sempre lunedì sera Febbra 90 Radio. Poi parleremo anche di una nostra iniziativa dopo i mondiali, senza tanti dettagli, perché comunque noi vogliamo essere abbastanza
work in progress, ma il progress è veramente vicino, ragazzi.
Esatto. Ci piace parlare francese anche in altri questa è la battuta che facevo tipo all'elementare, tipo mi dai la pera. Tristezza, no, comunque storia di vita vera, vissuta. Agnelli Conte si sono visti e stanno, si dice, filtra che ci sia un cauto ottimismo. Non si vede che ho letto adesso il titolo della gazzetta. Purtroppo, insomma, quali sinonimo potrei utilizzare? Invece cauto ottimismo. Adesso, non sappiamo ancora come finirà, quindi è l'ora della profezia. Può rimanere? Non può rimanere? Dovrebbe rimanere? O dovrebbe andarsene?
Credo che Antonio Conte debba rimanere alla Juventus, in quanto non può permettersi di lasciare la panchina bianconera, perché non ha nessuna offerta in mano.
Sei sicuro?
Da come è stata esplicata la situazione, sì. Non è come è stato paragonato ad esempio all'addio di José Mourinho nel 2010 all'Inter dopo la conquista della Champions League. dove comunque il portoghese aveva già in mano un contratto con Florentino Perez, con il Real Madrid. In questa situazione Antonio Conte non ha niente in mano. Nessuna squadra in Europa può garantirgli ciò che vuole e che probabilmente riuscirà ad ottenere dalla Juventus, cioè 4,5 milioni di euro all'anno.
Guardiamo un po' le squadre forti in Europa. Secondo me hai ragione, ma in parte. Ci sono due tre panchine, sto parlando molto bene oggi, due tre panchine che secondo me potrebbero saltare. Penso alla panchina del Paris Saint-Germain, la panchina del Monaco, anche se si parla, anche se mi sa che c'è già stato un rimpiazzo per il povero Ranieri.
Sì,
poi c'è sempre
sì.
L'opzione Russia, perché Villas-Boas, ok, lo hanno messo temporaneamente, non so se vorrà, cioè io se tra Conte e Villas-Boas prenderei Conte, io se fossi il presidente di una squadra, se fossi Antorico non starei qui, però però sì, io prenderei Conte, cioè guarda un po' le offerte in Spagna, hai Barcellona. Non credo che Conte possa fare il gioco del Barcellona con tutto l'amore del mondo. Te lo immagini a dire a Messi: corri, vai, no. Torna. Oppure il Real Madrid, se Ancelotti vincerà la Champions. Se non la vincerà, attenzione, perché in Spagna sono un po' così. Alla fine il Carletto avrebbe vinto solo la Coppa Nazionale. L'Atletico, che cosa vuoi dire al Ciolo? Gli vuoi dire vai via dopo che hai vinto dopo 10 anni? Chi rimangono? In Inghilterra l'Arsenal, a Wenger ha rinnovato dopo aver vinto la FA Cup.
Piccola parentesi riguardo al Ciolo, partita veramente stoica dei ragazzi dei Colchoneros a Barcellona domenica, fantastica, una partita sabato, scusate.
Ma che gol ha fatto Sanchez?
Che gol ha fatto Sanchez? Sì, assurdo.
Pazzesco.
È passata dove non poteva passare fisicamente la palla.
Quindi non è colpa di Courtois.
Beh, potrebbe anche esserla.
Sì?
Sì.
Però scusa, la velocità, ok che è sul suo palo, però la velocità dell'esecuzione, secondo me, cioè Courtois non poteva arrivarci.
30 centimetri per un braccio di un metro, non credo che sia impossibile da arrivarci.
Vai, adesso Courtois è un brocco, vabbè. Dai,
no, non è un brocco, non è un brocco assolutamente, anzi, si è guadagnato il titolo di miglior portiere di Spagna, che viene assegnato ogni anno nella Liga, cosa che non succede qui in Italia. No, però
perché lo vincerebbe tutti gli anni Perin, quindi evitiamo.
Ricordiamo ricordiamo i tifosi del Pescara l'anno scorso lo chiamavano Paperin. Ma
esatto,
comunque
come avete visto seguiamo sempre un filone, abbiamo parlato della Juve e siamo arrivati a Perin, perché ci piace parlare solo di un argomento per volta, e quindi in nome di questa tradizione che abbiamo a Febbra 90 Radio vorrei fare una considerazione sul gol di Marchisio, bellissimo, ma secondo me è un gol che in una partita normale non avrebbe mai segnato, perché se vedi l'azione ci sono 3 giocatori del Cagliari che non intervengono, non fanno nemmeno prova a prendere il pallone, quindi il gol di Marchisio è bellissimo, però...
Ma secondo te le direttive che sono state date prima della partita Juventus-Cagliari alla squadra sarda sono state quelle di non toccare i giocatori della nazionale? Perché se succedesse qualcosa ai giocatori della nazionale sarebbero cazzi a Mauri, che ieri ha fatto una doppietta e ha portato il Parma in Europa League. Poi ne riparleremo più tardi.
Ne riparleremo. Segna anche Llorente, che probabilmente dovrebbe essere nei convocati della Spagna. Io non sono sicuro titolare.
È convocato nei 30 preconvocati, però bisogna comunque fare una certa selezione adesso per il reparto offensivo.
Guardiamo un attimo gli attaccanti che ha la Spagna: Viglia, Pedro, Llorente, Negredo, Torres. Chi manderesti via?
È Soldado. Ma vista la stagione che ha fatto Llorente, e credo che sia lui uno dei sicuri convocati di Del Bosque. Tecnicamente, tatticamente, credo che siano più adatti al gioco della Spagna sia Soldado che Negredo, che partecipano in maniera più completa alla manovra della squadra. Però come capacità realizzativa dimostrata quest'anno e condizione di forma durata per 7-8 mesi, perché comunque Llorente è stato un calciatore che ha fatto prestazioni ottime per tutto l'anno, non ci sono mai state delle pause lunghe più di una settimana, diciamo, di fuori forma da parte del Basco, e quindi credo che lui si meriti assolutamente la convocazione, e lascerei fuori Soldado, che non ha fatto una brillantissima stagione con il Tottenham, dando invece fiducia a Negredo, che nelle partite importanti del City è stato sempre decisivo e ha portato alla fine la Premier League a Manchester.
Strano il destino, perché Soldado era stato uno dei giocatori più importanti negli europei e nei mondiali, non era sempre stata la prima scelta, però era sempre stato portato. Sì, forse non ha fatto una grande annata, complice anche un po' tutto il Tottenham, però non mi ha detto nulla su Viglia e Pedro. Viglia lo porteresti?
Viglia lo porterei perché è un giocatore che può ricoprire sia il ruolo di prima punta, di seconda punta, di attaccante esterno. Il top quindi per l'allenatore della Spagna, in quanto sappiamo che mette una squadra in campo che è caratterizzata da giocatori che non hanno una posizione fissa in campo.
Questo è vero.
Pedro, non ne parliamo, è secondo me il calciatore più forte, più intelligente che ha il Barcellona.
Addirittura.
In una fase offensiva, tolto Dio, Lionel Messi.
Quindi anche più di Neymar. Attenzione,
sì, sì,
chiusi,
sì,
qui, Ferra
sì.
90 radio.
No. E quindi Pedro, indiscutibilmente una carta da giocare del Bosque. E via, nelle ultime partite l'ho visto abbastanza giù con l'Atletico, fuori forma. Però vedremo se ci sarà un miracolo nelle prossime due settimane.
Io uno come Viglia lo porterei, anche perché è stato l'attaccante che ha portato la vittoria nel mondiale. Anche Torres, sì certo, però Viglia è un killer d'area che in quelle partite ti può condizionare. È ovvio che ha 31-32 anni, quindi avendo speso molto in carriera, avendo segnato tantissimo per un giocatore come lui, secondo me io lo porterei. Su Torres attenzione, perché lui è vero che non segna mai, però lavora molto per la squadra e anche Mourinho lo ha detto. E poi ai mondiali, cioè, è un talismano. Io mi ricordo la stagione scorsa, o anzi quella di due anni fa, quando il Chelsea vinse la Champions, lui con 12 gol aveva vinto Coppa FA Cup, se non ricordo male, Champions. Comunque aveva fatto pochissimi gol, aveva vinto tantissimo. Tra l'altro vinse anche il mondiale segnando pochissimo. Cioè, uno di quei giocatori che dici, ma è forte o no?
No, vabbè, senz'altro. Ma un attaccante che chiude la propria stagione con una squadra forte come il Chelsea, con un bottino di 12 realizzazioni, può aver vinto tutto quello che vuoi, ma il suo primo dovere non è stato fatto.
Oddio, se tu concepisci l'attacco come Corradi, io mi ricordo che dicevano tutti, sì vabbè non segna però fa movimento per la squadra. Ti piace questa chicca, Corradi?
No, non mi piace perché Corradi non ha mai vinto nulla nella sua carriera. E quindi paragonato a Fernando Torres in questa circostanza non mi suona molto bene.
No, però salutiamo Bernardo che è qui in studio con noi ma non può parlare. No, sarebbe bellissimo. Bellissimo, sogni di gloria. Abbiamo parlato fin troppo di Juventus, vorrei dire un'ultima cosa. A me dispiace che Del Piero non ricopra adesso un ruolo nella Juventus e sia costretto a vagare tra l'Australia, il Giappone e gli Stati Uniti. Se fossi lui farei quello che ha fatto lui, però forse un po' di riconoscenza, anche vedendo quello che ha fatto l'Inter per Zanetti e quello che poi fece male il Milan per Maldini. Alla luce di due anni, un anno che è passato, penso che Del Piero dovesse essere più riconosciuto, anche per tutta una questione di bandiera, di giocatore simbolo.
Mandiamo un messaggio da Agnelli: prima di riconfermare Conte, fai un altro anno di contratto ad Alex Del Piero.
come perché. All you need is love, mind games and a lover. È solo musica e fibre nervose. Non succede quasi mai a due come noi di credere che sia possibile trovare un complice in questo disordine, tracciare un'orbita nell'atmosfera. Amore mio, la logica non è sincera. Siamo esplodere stasera, la logica non è sincera. Chissà se amare è una cosa vera, chissà se amare è una cosa vera.
È logico che Febbra 90 Radio dovrebbe continuare nei secoli dei secoli.
Amen.
Esatto. Parliamo sempre di calcio perché questo è il nostro programma ed è logico anche parlare delle altre squadre che hanno giocato. Roma, Napoli, a Roma terza sconfitta consecutiva. Gol di Feftazidis. Non so mai come pronunciare.
Il Messi greco, ragazzi.
Il Messi greco, veramente. Però in una Roma infarcita di ragazzini non so quanto possa contare questa vittoria del Genoa. Nel senso, va bene, terza sconfitta, hanno mollato quelli della Roma, ma è anche giusto. Sei arrivato
sì,
secondo.
Sì, ieri Rudy Garcia ha schierato 3-4 figli illegittimi di Francesco Totti. No, scherziamo. Saranno nipoti, ecco.
Diciamo non i più forti.
Nel senso era per evidenziare la differenza di età di un campione che è ancora in campo insieme a ragazzi di appena 18 anni.
Sai che mi dispiace veramente che non vada al mondiale? Forse Cassano addirittura è più in forma di Totti, forse.
Forse sì, per essere convocato doveva infilarsi un'altra volta una vite nella caviglia, come nel 2006, e creare apprensione.
Io ti dico che secondo me se il mondiale si fosse giocato in Europa sarebbe stato convocato, come infatti è stato convocato a Germania nel 2006. Perché il Brasile, giocare in Brasile con quelle temperature, a quell'orario, perché alcuni giocheranno a luna, noi giocheremo, mi sa, se non la prima partita, la seconda a luna del pomeriggio, per farla vedere in Europa o anche per altri motivi logistici. Comunque va bene che lì in Brasile è inverno in questo momento, quando sarà estate sarà inverno, quindi le temperature sono quelle. Però Prandelli ha detto, quando ha convocato la lista dei 30, ragazzi, io ho guardato anche molti test fisici. Quindi se Cassano probabilmente nella lista dei 30 vuol dire che fisicamente ci sta. Ho visto la partita Parma-Livorno e ho notato un Cassano molto, molto dimagrito.
Spero davvero, perché non voglio assolutamente tirare i piedi a Fantantonio, che venga convocato, in quanto c'è ancora comunque la possibilità di essere escluso, perché comunque ricordiamo che ha diramato la lista dei 30 a Prandelli, ma dovrà selezionarne solo 23 da questi.
Ti dico, secondo me non convoca Destro, te lo dico sicuro, e quindi
credo anch'io che Destro sia quello più papabile a rimanere in Italia a guardare sul sofà i mondiali.
E se la giocano Insigne Rossi?
Però no. Sì, no, nel senso può darsi. Perché? Io sono più propenso verso Giuseppe Rossi perché
sapevo.
Ma no, ma il fatto che è veramente uno degli attaccanti sui quali l'Italia ha costruito la qualificazione per andare a Rio.
Ma poi ha giocato e pure quindi... contro il Torino, poi ne parleremo, quindi è in forma, abile ed arruolabile. Io non credo che ci sia una non ci sarà una possibile staffetta tra, o anzi credo che nelle scelte di Prandelli non ci sarà una decisione o Cassano Rossi, ma potrebbe profilarsi una bella staffetta ai mondiali. Cioè, se tu convochi Rossi e sta bene, dovresti far giocare. Cassano, cosa fai? Lo convochi e non lo fai giocare?
Io so per certo che Antonio Cassano è l'unico attaccante italiano che ho visto negli ultimi 4, 5, 6 anni a non aver paura di giocare. Prendere la palla in tutte le situazioni, marcato da 2, 3, 4 uomini, provare grandi numeri, farli riuscire questi grandi numeri ed essere decisivo. L'importante è usarlo quando è al 100%. Quindi sicuramente, vista l'età e vista la condizione fisica, che sicuramente sarà migliorata, ma è comunque sempre, diciamo, meno in forma dei vari Balotelli,
ovviamente.
Ok? Però l'importante è saperlo usare con il giusto minutaggio, e se usato bene credo che Antonio Cassano possa fare la differenza ed essere il vero top player di questa nazionale.
Il che non sarebbe male. Anche oggi è uscita un'intervista nella quale Hernanes dice che le squadre papabili per i mondiali, oltre alle solite Brasile, Germania, Spagna e Argentina, ha messo anche l'Italia, forse per amore del nostro bel paese. Non si sa, quello che si sa è che il Napoli ha comprato il suo primo giocatore della stagione, per la prossima stagione. Stiamo parlando di Koulibaly, perdonateci se non sappiamo come si chiama, un difensore di 23 anni, una delle forze età migliori, che è anche quella di uno dei due conduttori, l'altro ne ha 32 a ottobre, se non mi ricordo male, e viene dal Genk. Quindi
sì, era un
oggetto misterioso.
Sì, no, era un obiettivo già uscito fuori dai giornali nel mercato invernale, poi saltato perché comunque si è sviluppata la trattativa verso Enrique, che ricordiamo ha fatto un ottimo finale di stagione con il Napoli, tant'è che è stato convocato dalla Selecao di Filippo Scolari.
E tu sei molto contento di questa...
Soprattutto sì, perché ha comportato l'esclusione del capitano Luisao, un fenomeno secondo me, e quindi comunque scegliendo Enrique si è opzionato questo acquisto di Koulibaly per giugno, e credo che sia un giocatore voluto e cercato da Rafa Benitez, che... vedo sempre crescere giorno dopo giorno sempre di più questa sintonia tra l'allenatore iberico e la società partenopea.
Sì, forse è un rapporto migliore rispetto a quello che aveva il Napoli con Mazzarri, che ricordiamo questo mercoledì dopodomani parlerà del suo futuro all'Inter. Molti parlano di alcune tensioni, Mazzarri vorrebbe parlare di più con Toir vorrebbe che Mazzarri giocasse meglio, insomma siamo lì. Io credo che molti tifosi interisti non ce l'abbiano con Mazzarri in sé per sé, ma ce l'abbiano quel gioco che esprime Mazzarri. Anzi, probabilmente ha portato l'Inter al quinto posto, che all'inizio stagione nessuno pensava potesse essere possibile. Ovvio, tutti speravano in un campionato migliore. Certo è che l'Inter ha perso molte occasioni, anche forse per un atteggiamento troppo rinunciatario, tutta la prima parte della stagione senza due punte.
Quello che è successo all'Inter in questa stagione è sicuramente una cosa molto particolare. Non avviene sicuramente tutti gli anni di assistere ad un passaggio di proprietà di una grande società, di quel blasone che è l'Inter, e durante una stagione Mazzarri lo ha dovuto subire, firmando, ricordiamo, l'anno scorso a giugno, senza esserne a conoscenza di questo possibile passaggio.
Sì, è vero, se ne parlava, però non c'era ancora un nome.
Ha firmato e ha portato, secondo me, in condizioni non ottimali questa Inter in Europa, ed è il primo obiettivo da raggiungere, è stato raggiunto, e credo che le vere decisioni su un gioco che non c'è, un gioco che c'è, degli acquisti fatti, degli acquisti non fatti, sia tutto da rimandare alla prossima stagione. E quindi assolutamente credo che Mazzarri resterà all'Inter, rinnoverà.
Dice addirittura rinnova?
Sicuramente che rinnova, forse non per due anni, credo, ma l'accordo avverrà per un anno, per una sola stagione.
Okay.
E sono sicuro che Mazzarri sia l'allenatore italiano che più si avvicina a Conte dal punto di vista di stimoli. Uh-huh. E quindi riuscirà ad avere, in un clima meno teso rispetto a quello passato, a creare maggiori sinergie dentro lo spogliatoio.
C'è da dire che l'Inter non ha veramente più alibi, soprattutto dopo aver, possiamo dire così, mandato via Cambiasso. Zanetti diventerà vicepresidente, Milito andrà a Racing e Diavacene, credo, E invece quello che non si sa del suo futuro è Samuel. Potrebbe andare alla Fiorentina, gli offrono molti, molti denari, come direbbero, come dicono a Firenze. L'Inter non ha veramente più alibi, non c'è più nessun eroe del triplete, si può veramente ricostruire da zero, non ci sono campioni da panchinare o senatori che fanno il muso lungo e possono remare contro. Si parla di Ranocchia, che aveva detto voglio rimanere legato a questa società per sempre, probabilmente Ausilio, che secondo me è un passo in più rispetto a Branca a livello di comunicazione, a livello di gestione della trattativa, eccetera.
Sì, però si veste meglio Branca, dobbiamo dire.
Questo è vero. Il cigno di Grosseto si veste molto meglio. E Ranocchia potrebbe diventare addirittura capitano, cosa che molti sperano rispetto a Nagatomo.
Sarebbe fantastico per l'Inter avere un capitano italiano, perché ricordiamo che l'ultimo è stato lo zio.
Salutiamo Beppe Bergomi che ci ascolta
e
sempre.
Dopo anni e anni, non per carità, nessuno ne voglia Virzanetti, anzi, cioè nessuno deve dire nulla contro questo giocatore,
anzi si è proprio italianizzato.
Esatto, e però naturalmente per una squadra italiana avere un capitano italiano è una bella cosa, credo, soprattutto poi per l'Inter, che notoriamente, visto che siamo figli del mondo, come dice lo spot, diciamo lo slogan della società,
salutiamo la società,
e è un bel passo per dimostrare, sì, appunto, di cambiare e vedere prospettive di più in un calcio italiano e non straniero.
Mi devi fare assolutamente tre nomi dei prossimi acquisti dell'Inter: uno a centrocampo, uno e due in attacco, perché in difesa si sa già che l'Inter prenderà Vidic, anzi vorrei un terzino, un centrocampo e un attaccante.
va bene,
allora, poi una fetta di
no, premettendo che Ausilio ancora non mi ha delineato bene le mosse di mercato. Credo
come
che
osservatori, naturalmente,
come osservatori. Come terzino, il nome che è più in voga adesso è Patrice Evra, naturalmente. Anche se è conteso da squadre come Juventus e Monaco, sicuramente più allettanti in quanto disputeranno la Champions League.
Questo è vero. Però potrebbe trovare quello spazio Evra che non.
Potrebbe prendersi, sì. Poi credo che il fatto che Nemanja Vidic sia arrivato all'Inter, ti porto, io sono amico, io qua, io là, creare certi rapporti nel reparto, soprattutto in difesa, è fondamentale.
Anche perché Manchester ha fatto un'annataccia, possiamo dirlo senza problemi, infatti ha preso Luis Van Gaal, notizia di poco.
No. Sì.
Però non sono i giocatori che sono diventati brocchi da un momento all'altro. È un sistema di gioco che è un po' più da provinciale, un po' meno da grande squadra. Il passaggio con Ferguson si è sentito, quindi forse sono i giocatori che forse possono trovare altri stimoli. Credo che se Vrà dovesse vedere dal punto di vista economico, io andrei al Monaco. Se invece vuoi vedere il progetto, comunque il blasone, e Vrà ha giocato anche in Italia, so che non c'entra niente, però l'Inter è sempre l'Inter, cioè Inter e Juventus si la giocano a livello di blasone molto più del Monaco. Poi certo, una fa la Champions, due fanno la Champions e una no, però l'Europa League.
Poi per quanto riguarda invece gli altri reparti, a centrocampo circola violentemente il nome di Bairami per sostituire Cambiasso. E poi comunque ci dovrebbe essere comunque un altro innesto di qualità.
Sarà di Ekrin, giocatore
dovrebbe tornare in quanto è utile per la lista UEFA da stilare per l'Europa League.
Ex giocatore del Bologna, ricordiamo, insomma, Ekrin è veramente
è un buon giocatore, una buona riserva.
Poi certo, ci sono tutti quei ragazzi che hanno parcheggiato a Livorno, parlo di Bardi, di Benassi, Mbaye. Secondo me Bardi io gli farei fare un'altra esperienza con una squadra, magari anche in Serie B, perché no, oppure lo stesso Livorno. Perché c'è ancora Handanovic? E far marcire in panchina Bardi non è un'ottima cosa.
Anche se vedendo la prestazione ieri di Juan Pablo Carrizo, urge all'Inter un secondo portiere, perché ricordiamo che anche Castellazzi ha abbandonato la Giurma. E in attacco,
il terzo,
sì. E in attacco probabilmente arriveranno due uomini, uno per sostituire Faramino, Milito, e un altro per completare il reparto.
Quindi Belfodil?
No. Come nomi sarebbe bello da vedere nel campionato italiano giocatori che stanno all'estero e far arrivare campioni nel nostro campionato. Uno di questi è sicuramente il Cicciarito Hernandez.
Ecco, parliamo di Cicciarito. Come lo vedresti nel campionato italiano? Giocatore brevilineo, molto tecnico, grande inserimento negli spazi, adatto per il campionato italiano?
La storia parla bene per i sudamericani. Hanno sempre fatto bene nel nostro campionato, e quindi sia come qualità tecniche, fisiche e storiche Chicharito ha tutte le carte in regola per poter fare bene nella Serie A.
Così come Alvarez ha fatto molto, molto bene all'Inter. Io vorrei un tuo commento e poi passiamo al terzo blocco, forse il più importante di tutta questa stagione, cioè Messi Tusso. Quello che ti chiedo è: Sabella che non mi convoca Pastore e Tevez e mi convoca Alvarez e non lo so, altri giocatori ridicoli secondo
Biglia.
Me. Cioè, io rimango scioccato da questo allenatore. Come una faida interna possa l'Argentina con Tevez e Pastore poteva veramente fare qualcosa.
Io sono piacevolmente esterrefatto da queste decisioni e sono contentissimo che le squadre sudamericane siano puntualmente affidate a gente incompetente, tolto Felipe Scolari,
certo,
che è un allenatore fantastico. Ma l'Argentina abbiamo visto che comunque nelle ultime manifestazioni sia americane per quanto riguarda la Coppa America, sia mondiali come appunto il Mondiale di Sudafrica, ricordiamo, allenato dal PIB, dal IES, Diego Armando Maradona, non ha mai avuto tante concezioni logiche di...
Sì, dal punto di vista della tattica e della gestione degli uomini, ma... Magari l'Argentina vincerà il mondiale, quindi verremo sbugiardati. Mi sarebbe piaciuto vedere un attacco Messi-Guain-Tevez, però ci accontenteremo di altro. E adesso io direi di lanciare la canzone prima del blocco più importante di sempre.
Me by surprise, wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing ray. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.
Per l'ultima puntata, per l'ultima puntata della stagione di Febbra 90 Radio, Messi Tusso, aka Luca Bianco, ci parlerà forse di uno dei giocatori più forti del mondiale 82. Partito malissimo, andato meglio. Sicuramente sarà inferiore a questa puntata di Febbra 90 Radio.
Triste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones.
gente exaltada aplaude siempre a los mejores. El mundial, que todos los países vienen a jugar. El mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar. Una fiesta es todo un festival. El mundial que todos van a recordar y a cantar.
Scegliere un nome su tutti tra gli eroi di Spagna 1982 sarebbe ingeneroso verso tutti i grandi campioni che Enzo Berzot ha portato sul tetto del mondo. Ma se la scelta si rendesse necessaria, allora quello di Paolo Rossi sarebbe per molti il nome più rappresentativo, perché alla manifestazione è lui che ha firmato il maggior numero di gol e che ha fatto dell'Italia la squadra campione del mondo. Paolo Rossi nasce a Santa Lucia di Prato il 23 settembre 1956. Approda al calcio professionistico giocando nel ruolo di ala destra con la Juventus. Dopo aver subito 3 operazioni di rimozione dei menischi, passa in prestito al Como. La svolta della carriera avviene con il trasferimento in comproprietà all'Anerossi Vicenza. Qui l'allenatore Edmondo Fabbri scopre le sue potenzialità di attaccante veloce e tecnico. Rossi è abilissimo negli spazi stretti dell'area di rigore e dotato di una grande intuizione per il gol, qualità che proprio in suo onore venne battezzata come fiuto del gol. Nella stagione 76-77 Paolo Rossi trascina il Vicenza alla promozione in Serie A. Nella stagione seguente è protagonista con la squadra di un inaspettato secondo posto nel massimo campionato. Vince il titolo di capocannoniere con 24 reti segnate e viene selezionato a furor di popolo dal commissario tecnico della nazionale Enzo Berzot per far parte della spedizione ai mondiali argentini del 1978, dove dimostrerà di essere una delle rivelazioni del torneo. I Lanerossi Vicenza e la Juventus non trovano un accordo sulla proprietà del calciatore e devono ricorrere al sistema delle buste. La notizia sembra clamorosa, la proprietà passa alla squadra vicentina che offre circa 2,7 miliardi di lire. In quel momento Paolo Rossi è il giocatore di maggior valore del calcio italiano.
È
L'anno successivo il Vicenza retrocede in Serie B. Nella stagione 79-80 Rossi passa in prestito al Perugia. Qui la sua immagine si macchia di un grave fatto. Rossi viene coinvolto nello scandalo del calcio scommesse e squalificato per 3 anni. Il ricorso in appello ridurrà la pena a 2 anni. La squalifica termina proprio in vista del Mondiale di Spagna 1982. La sua convocazione desta scalpore nell'opinione pubblica. Nelle prime partite Paolo Rossi è in ombra, come del resto tutta la squadra. Solo nelle fasi finali, come anticipato, Rossi si dimostra assoluto protagonista. Segna 3 gol contro il Brasile, 2 reti in semifinale contro la Polonia e una storica rete in finale contro la Germania. È lui il capocannoniere del torneo planetario. Questo straordinario risultato gli vale il soprannome di Pablito. Da lì a poco sarà scelto come vincitore del Pallone d'Oro 1982. Tornato al calcio italiano, Rossi gioca 3 anni con la Juventus, vincendo ancora molto. Una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Poi passa al Milan e infine al Verona. Qui chiude la carriera a soli 31 anni a causa del fatto che il suo fisico in carriera ha dovuto subire molti infortuni. Lasciato il calcio, Paolo Rossi rimane a Vicenza dove inizia un'attività di imprenditore edile, in società con l'ex compagno di squadra Giancarlo Salvi. Nel 2002, a 20 anni di distanza dal campionato mondiale che l'ha consegnato alla storia, Paolo Rossi pubblica la sua biografia dal titolo Ho fatto piangere il Brasile. Chiudiamo questa biografia con l'augurio di un buon Brasile 2014.
Sono le 20:03 e vi prometteremo che saremo velocissimi. E questa canzone direi che è ben augurante. Piccole postille, il Ciolo Simeone vince la Liga con l'Atletico. Io vi dico che Luca ti farà Real la finale, ma io ti farò Atletico. E quindi vincerà l'Atletico per questo motivo. Che cosa ne pensi tu?
Credo che il coro che si alzerà allo stadio da Luz di Lisbona sarà sia se dovrà vincere il Real, sia se dovesse vincere l'Atletico. Campeones, campeones.
Esatto, esatto, si parlerà molto in spagnolo. Già il Siviglia ha vinto la Coppa UEFA, anzi l'Europa League, scusate, quindi le coppe parlano spagnolo. Speriamo non quelle del mondo, anche se voglio dire Argentina, Spagna e Spagna. Insomma, tutti parlano spagnolo.
È un po' problematico, diciamo.
Diciamo che l'italiano dai, è più musicale, buttiamola così. Messi rinnova con il Barcellona, 20 milioni di euro. Altro che tu all'Angi, 20 milioni di euro più sponsor, più sponsor, più sponsor. Insomma, guadagnerà una roba come 150 milioni in 5 anni, se non più.
Beh, se non li guadagna la Pulce, ragazzi, non li deve guadagnare assolutamente nessuno.
Ma la domanda è, cosa ci fa con tutti questi soldi? Dove si rimette? Scurrilità, 1-0. Milan. Gagliani dice che confermerà Kakà, che resterà al 100%. Lady B, Berlusconi, ovviamente Barbara, ha detto che il Milan l'ha delusa. Forse è il cipiglio della leader che non si accontenta di una stagione, oppure deve spararla, perché così almeno.
Seedorf non l'ha soddisfatta abbastanza dal punto di vista tecnico.
Esatto, stavo per fare una querela a livelli pazzeschi.
E per quanto riguarda invece Kakà, quest'altra è una battuta che mi viene posta su un piatto d'argento. È naturale che non si possa fare a meno di Kakà, perché altrimenti
ci stava, è l'ultima puntata, stiamo svaccando infatti, non mai.
Contratto in collaborazione insieme ad Alessia Marcuzzi, sponsor di Activia.
Ultime cose da dire dopo questa bellissima fine puntata. Non abbiamo parlato del Torino, di Cerci che ha sbagliato il rigore. 3 secondi per dire la mia. Io penso che i tifosi del Torino non se la debbano nemmeno prendere, perché secondo me arrivare ai preliminari, certo, dispiace che ci arrivi il Parma e non il Torino per i tifosi del Granata, però ragazzi, arrivare ai preliminari di Europa League probabilmente poteva anche condannare un Torino senza Cerci Immobile a una sicura retrocessione, iniziare la stagione prima, allenarsi, perché poi il preliminare lo fai a luglio. Attenzione che il Chievo, quando andò in Champions a fare il preliminare, poi andò in Serie B lo stesso anno.
Stessa sorte spettò alla Sampdoria.
Quindi attenzione, quello che si vuole, come direbbe Osho, e che come consigliamo ad Andrea Scarpignano, che ci sta seguendo e dice che farà lo stagista con noi. Salutiamo anche Lukman Algreio, che è un ragazzo libico che gioca molto spesso con il nostro programma, ascoltandolo tutto il tempo.
È affezionato alla nazionale di Spagna 1982, in quanto Claudio Gentile è un suo compaesano nato a Tripoli.
Esatto, esatto. Ultime cose da dire, salutiamo tutti, è stato un anno fantastico questo. Luca è grandissimo, forse uno dei migliori conduttori, il secondo migliore di questo programma. Ringraziamo l'officina musicale, non lo so, vogliamo ringraziare qualcun altro?
Credo che i ringraziamenti debbano essere pochi e nemmeno decisivi e finali, in quanto non finirà qua Febbraio 90.
Perché?
Perché probabilmente, e usiamo diciamo probabilmente perché siamo scaramantici,
esatto,
proseguirà per la durata dei campionati del mondo in Brasile.
Esatto.
In trasferta, ci sposteremo in trasferta, non saremo più all'officina in compagnia, sì, del grande Francesco.
Salutiamo.
Ma ci sposteremo allo Shake in via Ulisse Rocchi.
Quindi scherzo, però dietro il Duomo faremo una puntata speciale, faremo delle puntate speciali per i mondiali, non coincideranno con quelli dell'Italia, quindi, perché non siamo masochisti, non vogliamo che...
Coincideranno con le partite che voi non vorreste mai vedere, ma che noi renderemo semplici e simpatiche da guardare.
Abbiamo anche già delle ragazze immagini che poi sfrutteremo, se volete presentarvi 334-257-3601. Vorrei lasciare a Luca l'ultima parola di Febbraio 90 Radio.
Forza Italia. E non riguarda il fatto di Berlusconi.
Esatto. No, ti do il tempo per dire
No,
perché tu fai.
Perfetto.
Direi. Cerchiamo un'altra parola per salutare. Io ringrazio tantissimo Luca.
Sì, allora viva l'Italia. Non so che cacchio dire, perché comunque dobbiamo andare alla conquista del quinto mondiale.
Esatto, io direi che noi non supereremo mai
questa fase.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.